I disturbi della personalità rientrano tra gli elementi più affascinanti quando si parla di crimini. Non fate i timidi, non provateci nemmeno. State per ascoltare un podcast sull'animo oscuro delle persone e delle città. Se trovate attraente una venatura poco regolare nella storia di un essere umano, nessuno vi giudicherà. Disturbo narcisistico di personalità, uno dei più comuni, uno dei più intriganti, uno dei più letali.
Il disturbo narcisistico di personalità è un disturbo della personalità che si caratterizza per idee di grandiosità, costante bisogno di ammirazione e mancanza di empatia. L'atteggiamento dominante del narcisista è di difesa da potenziali ferite al proprio valore, alle quali reagisce con senso di superiorità, arroganza e disprezzo, non prendendosi quasi mai la responsabilità delle proprie azioni o sentendosi inferiore.
Questa definizione di disturbo narcisistico, estratta dall'Istituto Beck di Roma, ascoltatela con attenzione. Sarà utile a comprendere la storia che sentiremo a breve.
Per capire se una persona soffre di disturbo narcisistico di personalità, devono essere riscontrabili alcuni dei seguenti sintomi. Idee grandiose di sé, riassunte nella convinzione di meritare un trattamento speciale, di avere particolari poteri, talenti unici, o di essere brillanti o attraenti, di dover frequentare persone altrettanto speciali, fantasie di successo illimitato, potere, fascino, bellezza o amore ideale, richiesta eccessiva di ammirazione per le loro qualità speciali e
tendenza a sfruttare gli altri.
Riascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città.
Sono Francesco Migliaccio, benvenuti ancora una volta a Demoni urbani, il podcast sulle venature criminali che hanno caratterizzato la storia del nostro paese, l'Italia. Sapete, tante volte sono le grandi città ad essere protagoniste di questa serie. Eppure, ogni volta ci spostiamo in centri più ridotti, più riservati, incastonati negli angoli meno vistosi d'Italia. Le sfumature del crimine che raccontiamo rivelano un fascino unico. Belluno, 2013. Belluno non è Chicago, ma non è neanche il centro piccolino cui abbiamo appena fatto riferimento. È semplicemente il posto dove inizia la nostra storia. È semplicemente la cornice in cui si muove un uomo che lavoricchia per un'emittente televisiva dal nome inequivocabile, Telepace. Un uomo che sta riposando a casa con la sua compagna. Sono le 10 di mattina di un giorno qualunque, di un qualsiasi momento. Un giorno qualunque, sì, di quelli che saremmo pronti a definire noiosi. Forse. Ecco che il presupposto della noia viene subito derubricato. Sì, perché il nostro, che sembrava destinato al tedio, riceve una chiamata particolare. Non è l'amministratore di condominio. Non è un operatore telefonico alle prese con una promozione vantaggiosa da non perdere.
Santità.
Sì, avete sentito bene. Addirittura Papa Francesco, fresco di carica, lo ha chiamato. In quel periodo, se ricordate, il Santo Padre aveva l'abitudine di stare parecchio al telefono coi fedeli, quasi Ceccioni style. Ed è anche per questa sua attitudine così friendly che in fondo tutti noi li vogliamo bene. Quell'uomo cui ha telefonato, tuttavia, non è una persona comune, come quelle fedeli che vorrebbero l'attenzione del pontefice dopo una vita passata a sgranocchiare rosari. È una persona diversa. Certo, agli occhi del Signore siamo tutti gli stessi, potreste obiettare. E in effetti è vero. Ma dove finisce la diversità? E dove inizia il male? Il signore in questione è stato contattato perché aveva scritto una lettera al Papa, spedita al Vaticano dal suo padre spirituale, Don Guido Todeschini, direttore dell'emittente Telepace di qui sopra. Il signore in questione è stato uno dei criminali italiani più discussi degli anni 90, Pietro Maso.
Chiedo scusa per quello che ho fatto. Chiedo preghiere per i miei colleghi di lavoro che mi hanno accettato nonostante quello che ho fatto. Chiedo una preghiera per chi opera per la pace.
Queste parole sono riversate nella lettera che Maso ha scritto al Santo Padre. Sono parole di speranza, parole di pentimento, parole di chi ha peccato. Montecchia di Crosara. A partire dal nome, non è uno di quei posti che ti fanno frullare il cervello, ricordando chissà quali mirabolanti avventure, no. Montecchia di Crosara, provincia di Verona, nell'area della Val d'Alpone, all'inizio degli anni 90, è un luogo di provincia come ce ne sono tanti altri. C'è la chiesa di Santa Maria, oggi elevata al rango di Duomo, con gli stucchi di Rocco Pitacco. C'è qualche bar dove la radio passa parimenti in Nirvana e Mietta. Ci sono le chiacchiere, un bicchiere di Soave, lacerti di vita che si affacciano qui e lì, senza troppa cognizione di causa. Ci sono i ricchi, tanto ricchi, che soprattutto sono imprenditori agricoli che ce l'hanno fatta dopo una vita tra i campi e le colline verdeggianti dell'area. E ci sono i poveri, che in fondo si somigliano in tutte le parti del mondo. Insomma, c'è tutto quello che ci si può aspettare da un paesino della provincia veneta che non arriva nemmeno, pensate, a 5.000 anime. In mezzo a questo oceano silenzioso di irregolarità, però, c'è spazio per una nota diversa, per una creatura discontinua, per uno che, sfruttando un'espressione amata dalla contemporaneità più schietta, è bravo solo a fare lo splendido. Un esemplare perfetto, un esponente di spicco di quel disturbo narcisistico della personalità che ha dato il là a questo episodio di Demoni Urbani, Pietro Maso. Via San Pietro 4, a Montecchia di Crosara. Pietro, un nome che ritorna nella via appena citata e anche nel nome del bambino che in questa strada ci cresce. Diventare Ometti con la protezione di uno dei santi più importanti, che si chiama come te, che ti tutela e ti assiste. Sì, come no. Ecco, Pietro Maso nasce da Antonio, uno di quei contadini che superano il giro di boa della media età e può definirsi realizzato. E da Maria Rosa Tessari, che di lavoro fa la casalinga. Non storcano il naso quelli che pensano che questa non sia una professione vera. Prima di lui sono venute al mondo due sorelle, Laura e Nadia. Pietro è, a tutti gli effetti, il piccolino della famiglia. Una famiglia che si nutre con il culto di Cristo. Non sono dei fanatici, sia chiaro, ma la provincia italiana sa essere bella persuasiva quando si tratta di mantenere il rapporto con la sfera celeste. Si prega a tavola, si va a messa più volte che si può. Non basta farlo solo la domenica. E si ringrazia il Signore per il dono più grande che ha fatto, erogare vita. E in fondo è la vita regalata da Dio che ha ispirato il signor Antonio a lavorare sodo, a tirare su una famiglia discreta e una villetta in via San Pietro. Due piani, linee definite, zero estro, zero immaginazione, nulla di mirabolante, nulla di scuola da design. Del resto, chi i soldi li ha raccolti dopo una vita di sacrifici non sempre ha voglia di sfoggiare. Non tutti i benestanti sono parvenu. Vabbè, torniamo a Cristo. I Maso sono religiosi, profondamente, ma senza esagerare. E il piccolo di casa, Pietro, viene regolarmente spedito al catechismo e frequenta anche il seminario, dove passa un anno delle medie per poi ritornare a casa dai genitori.
Alcuni ritengono che alla base del disturbo narcisistico di personalità vi sia un ambiente familiare incapace di fornire al bambino le necessarie attenzioni e cure, di riconoscere adeguatamente, nominare e regolare le sue emozioni, nonché di sostenere la sua autostima o i suoi desideri.
Ritornano le definizioni dell'Istituto Beck a inquadrare meglio alcuni tratti del narcisista. A quanto pare, Casamaso non era esattamente un luogo dove i sentimenti venivano serviti sul piatto con facilità, e questo potrebbe avere condizionato non poco la psiche del giovane Pietro. Mancava, in casa, quel fattore umano che ti garantiva calore, affetto, tutto quello che una famiglia, come ci insegnano, dovrebbe diffondere a profusione.
A casa non mi sentivo accettato. In famiglia non c'era quel calore umano, mancava affetto e non si parlava mai neppure a tavola. Perciò mi adeguai a quello stile di vita.
Insomma, Pietro ha bisogno di colmare il suo gap emotivo altrove. E secondo voi, un adolescente degli anni 90, dov'è che può sentirsi realizzato? Dove può trovare rifugio, santità, perfino ispirazione? In che modo? Nella villetta di via San Pietro 4, a Montecchia di Crosara, e in tutte le case degli italiani, negli anni 90 è il tubo catodico a dettare le regole. È il periodo della TV privata, delle reclame accecanti, del consumismo che diventa dogma. Fluidi di estetismo reganiano arrivano direttamente da oltreoceano. Si canonizzano nei corpi degli eroi di quelle che oggi definiamo serie e che un tempo, ingenuamente, chiamavamo telefilm. Miami Vice è un esempio. Il piccolo Pietro ne è letteralmente ossessionato. Ambisce allo stile di vita dei personaggi raccontati nel telefilm, uno di quelli maggiormente glorificati dal lifestyle anni Ottanta. Belle donne, vita libera, Daytona e testa rossa che sfrecciano e che anche da parcheggiate fanno la loro figura. E soprattutto i soldi. Non che manchino i soldi ai Maso, è solo che non vengono spesi come Pietro vorrebbe. Lui intanto cresce, sfamato dal mito della TV, sempre più lontano da quei genitori di cui non sente l'affetto, da quelle sorelle che hanno deciso, ai loro, di vivere la vita come viene. Pietro si sente diverso da loro, si sente protagonista di un progetto esistenziale migliore, senza regole, senza legge, qualcosa che piacerebbe a Sonny Crockett, il protagonista di Miami Vice, interpretato da Don Johnson, l'idolo di Pietro. Pietro inizia a ripensare agli affari suoi come se fosse in un episodio del telefilm, solo che gli ingredienti americani si mescolano con quelli inequivocabili della provincia veronese. Droga, prostituzione, cinismo, li trovi anche a Montecchia e limitrofi, solo che sono, sinceramente, onestamente più squallidi. Pietro lascia la scuola al terzo anno dell'istituto agrario per diventare protagonista di un film. Di un telefilm di cui pretende di essere l'unica star. Solo che ogni star, in quanto tale, ha bisogno di una spalla. In questo caso ha le fattezze di Giorgio Carbognin, un amichetto di Pietro, il comprimario perfetto, quello che non ti ruba la scena, ma che sta sempre dalla tua parte e combatte per te. Quello che puoi portarti da John, è così che si chiama il bar preferito da Pietro, senza che ti rubi le ragazze. Il narciso, in effetti, le persone le vede come mezzi, come strumenti necessari per giungere a un obiettivo. Sono leve, marchingegni, creature svuotate d'ogni intento e volontà. Giorgio vuole che Pietro viva il sogno, viva senza vincoli, viva come in Miami Vice. E fa di tutto per aiutarlo. Di tutto.
Il disturbo narcisistico di personalità può compromettere la vita professionale, sociale e affettiva delle persone che ne soffrono. Il narcisista, nel momento in cui non ottiene il riconoscimento che crede di meritare e di fronte a eventuali critiche, può reagire con rabbia o vergogna. Inoltre, dato che lo status sociale ricopre un ruolo fondamentale per la sua immagine, spesso si lega a persone famose o speciali che gli forniscono importanza di riflesso, sviluppando rapporti opportunistici o superficiali.
Ora, con tutto il rispetto per Carbonin, non ci sembra un tipo famoso o speciale, ma risponde, narrativamente, al prototipo del best friend dei teen film, ambientati nei licei americani. Non deve chiedere nulla, deve solo dare. E Giorgio dà. A 18 anni il sogno dell'italiano medio è quello di poter finalmente prendere la patente. È un segno distintivo, uno status che, come la licenza delle superiori, ti permette di transigere con orgoglio nell'età adulta. Solo che, quando c'è di mezzo Pietro Maso, nulla è mai regolare. Giorgio, infatti, ha contratto un debito con la banca, 24 milioni di lire, per comprarsi una Lancia Delta, una bella macchina che aderisce al sogno fabbricato da Maso. C'è un problema, però. I signori Carbonin trovano che quell'auto rappresenti un inutile sfoggio di denaro. Quindi, no, quella macchina non si compra. E a Giorgio restano in mano quei soldi, che finiscono per foraggiare la Belle Vie di Pietro. Cene lussuose, epopee di provincia, sogni che diventano realtà. Pietro si circonda dei favori di Giorgio, che paga tutto. Si circonda di belle donne, accessorie ma utili, e allarga la sua aura a un gruppo di comprimari d'eccellenza. Paolo Cavazza, che nel 1991 ha 18 anni, e Damiano Burato, che ne ha 17. Adorano Pietro e il fatto che vada a fare apostolato da loro per renderli cool, per renderli persone migliori. Miei cari affezionati, ascoltate. Pietro è così sbruffone e tracotante che, secondo quanto impone la leggenda, arriva a fumare banconote da 50 e 100 mila lire. Giorgio, Paolo e Damiano si inchinano davanti a tanta maestosità. I soldi, però, finiscono a breve e senza moneta i sogni non si fabbricano. Restano tali, impossibili da dominare. Bisogna fare qualcosa. Saldare un debito di 24 milioni, per esempio.
Il mio entusiasmo è stata la mia autodistruzione. Mi sono detto, faccio qualcosa che gli altri non potranno mai fare. Uccidere i miei genitori. Avevo bisogno di avere il portafoglio pieno. E quando non c'è più legame, si uccidono i genitori.
Sono questi i presupposti che ispirano l'episodio più folle della vita di Pietro, l'assassinio dei suoi genitori, coloro che lo hanno messo al mondo, è vero, ma con i quali sente di avere poco a che spartire. A lui non importa delle loro emozioni, del fatto che magari possano semplicemente avere delle difficoltà ad aprirsi, a dichiarare che gli vogliono bene, anche se magari non glielo ripetono. Gli interessano i soldi. I 25 milioni di euro da saldare e, oltre a questi, la sua fetta di eredità. E gli consentirebbe di comprarsi una BMW con interni in pelle bianca. Che sogno! Tre volte. Tre. È questo il numero di tentativi che Pietro immagina pur di togliere di mezzo Antonio e Maria Rosa. I genitori che non gli hanno mai fatto mancare nulla, anzi, gli hanno dato pure troppo, assecondando le sue continue richieste di denaro, l'abbandono della scuola, i lavoretti saltuari come commesso in un supermercato o da un concessionario auto. Tentativo 1. Fare esplodere tutto e tutti con delle bombole di gas nella tavernetta della casa di via San Pietro. Un piano diabolico. Le bombole, collegate ad alcune luci da discoteca, collegate a loro volta a una sveglia, avrebbero dovuto provocare una deflagrazione letale, magari in presenza anche delle sorelle Maso, che pure vivono altrove, ma che ogni tanto tornano in visita a casa. Le manopole restano chiuse. Non ci sarà alcuna esplosione. Maria Rosa, intanto, scopre i marchingegni. Pietro si giustifica dicendo che bombole e luci sono elementi decorativi per una festa tra amici. ed è il 3 marzo 1991. Secondo tentativo. Pietro si confida con Giorgio. Vuole metterlo al corrente del suo piano criminale. Non potrà tirarsi indietro. I soldi servono anche a lui, per i suoi debiti. E allora gli chiede di uccidere Maria Rosa, in macchina, con un batticarne. Arrivati al momento fatidico, però, Giorgio si tira indietro. Non ce la fa. Non si può perdere altro tempo. Ha falsificato un assegno, firmando come fosse sua madre. Un assegno di 20 milioni e rotti, che coprirebbe il debito di Giorgio. E lui ora fa pure il difficile. Terzo tentativo. L'ultimo. 17 aprile 1991. La villetta di via San Pietro è vuota, almeno in apparenza. Come vi dicevo, le ragazze ormai spose vivono fuori casa e Maria Rosa e Antonio, come ogni mercoledì, si trattengono in parrocchia per prendere parte ad alcuni incontri tra fedeli. Da John al bar, Pietro e i suoi tre fidati moschettieri, Giorgio, Paolo e Damiano, stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli di quello che sarà il momento più atroce delle loro vite. Pietro e Giorgio hanno coinvolto Paolo e pure Damiano, che non è ancora maggiorenne. Ha promesso agli ultimi due circa 200 milioni di lire. Questo è il calcolo che ha ipotizzato, sottraendosi parte dell'eredità familiare. Si fanno accompagnare in via San Pietro da un amico che crede stiano scherzando. Non scherzano. No, neanche un po'. Giorgio, Paolo e Damiano hanno deciso di indossare delle maschere da diavoli. Pietro no. Ha messo, come i colleghi, una tuta da lavoro. Si nascondono al buio, armati di malvagia volontà e di terrificanti, improvvisati strumenti di morte. Tubi, pentole, un blocca sterzo, tutto diventa indispensabile. I quattro ragazzi sono al buio, in silenzio, aspettano il loro momento. A parte Pietro, gli altri vengono più volte presi dallo sconforto. Il capo però ha deciso. Ed ecco, parte la rapsodia di morte. Antonio prima, Maria Rosa poi. Vengono aggrediti e colpiti ripetutamente da un comando di cretini, diretto da Pietro in persona, che li massacra senza pietà. Vengono colpiti alla testa, Maria Rosa viene soffocata, Pietro preme col piede sul collo del padre per finirlo. Bastano poco più di 50 minuti per chiudere la faccenda. Il sangue bagna la villetta dei sacrifici, dei soldi accumulati con il sudore e la schiena spaccata da un padre serio e da una madre devota, mentre il figlio piccolo di casa gira in camicia aperta e va in discoteca con la tuta da sub, gli anfibi e l'accappatoio. Tubi, pentole, calze di nylon, ogni strumento nel buio della villetta Maso contribuisce all'eccidio. Damiano e Paolo, a fine lavoro, scappano a casa. Pietro e Giorgio, invece, corrono in discoteca. Almeno in questo modo hanno un alibi. La trovano semichiusa e occupata da una festa privata. Pietro, principe di apatia e di nichilismo adolescenziale d'accatto, ritorna a casa. Avvisa i vicini, i signori Meridiano. Aiuto, è successo qualcosa in casa. Uno degli abitanti della zona lo segue, trova lo spettacolo immondo. Povero ragazzo, a che scena orrenda avrà dovuto assistere. Gli inquirenti però sono meno ingenui. Notano subito che non ci sono tracce di effrazione. Neanche un soldo è stato portato via. C'è casino, sì, ma è molto confuso. Troppo. Sembra quasi pianificato. E quel figlio piccolo, a guardarlo bene, non sembra neanche così sconvolto. Dopo aver chiuso al telefono niente meno che con Papa Francesco, Pietro Maso abbozza un sorriso. È il 2013, ha poco più di 40 anni e Dio solo sa cos'è rimasto di quel ragazzo che nel 1991 ha massacrato mamma e papà per sentire più vicino l'odore dei soldi. 30 anni di galera come condanna, poi scontati grazie all'indulto. Un post vita provando a reinserirsi in società. Lui, un mostro antisentimento che la giustizia ha perdonato prima del suo paese. Prima a Telepace, poi come giardiniere. In mezzo uno scivolone nel mondo della cocaina. Altre minacce alle sorelle, le altre vittime di questa storia. E interviste televisive che non hanno smesso di sollevare indignazione e clamore su una vicenda così terribile. Pietro Maso, un dandy dei miserabili, un animatore di piccole folle, resta ancorato a un destino di piccolezze, di squallore e di dolori. I suoi complici hanno debuttato nel crimine come comprimari e come tali sono rimasti, anche dopo le condanne che li hanno severamente colpiti. Pare peraltro che Pietro volesse sbarazzarsi anche di loro, per la precisione di Paolo e Damiano, risparmiando così solo Giorgio Carbognin, perché del resto una spalla fa sempre comodo. Sono Francesco Migliaccio e questo episodio lo vogliamo chiudere con le parole di Vittorino Andreoli, lo psichiatra e scrittore che ha seguito la perizia del caso Maso. Nel suo Lettera a un adolescente, pubblicato da Rizzoli, commentava nel 2004 l'epopea patetica di Montecchia di Crosara. Ora sono tutti e quattro in carcere. Mandano messaggi di ravvedimento. Pensano a come dare un senso a vite mancate, a esistenze rotte. Mentre quelle dei signori Maso sono chiuse dentro una bara. E il destino avrebbe loro dato ancora del tempo per vivere e occuparsi di quel figlio. Lo so, sei convinto che questa storia parli di idioti e anzi saresti stato più severo nell'infliggere loro la pena. Avresti dato certamente l'ergastolo a Pietro invece di 27 anni di carcere. Credimi, non si tratta di matti o di idioti, ma semplicemente di vite condotte con una superficialità tale da non ammettere nemmeno la previsione delle conseguenze di azioni così estreme e con una modalità strana di percepire la morte.
Adesso che ho scontato la mia pena, lo posso dire. Io non ho ucciso i genitori per soldi, perché i soldi li avrei avuti lo stesso. Ti vedono diverso. Hai 13, 14 anni e stai male e non capisci perché. Non ne puoi parlare liberamente, perché i tuoi non vogliono. Allora stai in casa e soffri. Ecco, forse questo disagio potrebbe essere la risposta a ciò che ho fatto.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Simone Scoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Lupini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.